Cari amiche, cari amici, bentrovate, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, martedì, e dopo una settimana di assenza ritorniamo questa sera qui con tutti voi e ritorniamo con una puntata ricchissima, con tanti ospiti questa sera, siamo veramente contenti e speriamo insomma di riuscire a raccontarvi una bella dimensione di quella che poi è la presenza italiana a Bruxelles. Molto spesso noi intervistiamo poeti, scrittori, artisti, insomma, così come stiamo facendo già ormai da 4 anni, molto spesso dall'Italia, e nelle ultime edizioni invece siamo riusciti anche a captare chi sono gli italiani qui in Belgio, e tanti di loro effettivamente hanno veramente belle storie da raccontare, e stasera ne abbiamo due da condividere con tutti voi, con tutti coloro i quali sono all'ascolto questa sera. Intanto saluto Daniele in regia.
Buonasera a tutti.
I nostri Giorgio e Imola probabilmente ci raggiungeranno strada facendo, il tempo questa sera ahimè non è proprio bellissimo, quindi riconosco che non invogli nemmeno ad uscire di casa, questo insomma, quindi sono contenta perché sono sicura che ce ne saranno tantissimi di voi, quindi all'ascolto, a casa oppure in macchina, insomma di ritorno verso casa. E come vi dicevo, quindi ci sono due storie questa sera, probabilmente non nemmeno tanto diverse l'una dall'altra, e vi parliamo di una, possiamo chiamarla società?
Sì,
anticipo la domanda prima ancora di presentarvi, ecco, che si occupa di cultura, di spettacoli, a cui molto spesso poi noi stessi facciamo riferimento, quindi vi siamo anche grati di animare quello che è il palcoscenico degli eventi bruxellese. E sono molto contenta perché finalmente dopo tanto tempo riusciamo ad avere come nostra ospite Silvana Altamore, che è fondatrice di Artza.
Buonasera.
E una sua collaboratrice, Alice Confalone.
Buonasera a tutti.
Allora, iniziamo, poi insomma abbiamo abbastanza tempo poi per fare tante domande. Innanzitutto sono curiosa di sapere come mai Artza. Art ci posso arrivare, sullo za ho un po' più di difficoltà. Quindi magari se possiamo partire proprio dalla nomenclatura di Artza.
Allora prendo io questa domanda, essendo la fondatrice mi tocca questo compito. Devo dire che spesso mi chiedono: ma Artza, ma cosa significa più precisamente? Beh, effettivamente non ha un significato preciso, è un nome che mi sono inventata perché volevo qualcosa con art, e quindi ho esplorato diverse possibilità, ma tante cose erano già state sentite, e quindi a un certo punto ho deciso, beh, allora inventiamoci una parola. Ho detto, visto che non c'è, e in fondo Artza non c'era, inventiamocela. Quindi ho detto, va bene, Artza. E quindi sono andata semplicemente per qualcosa che avesse un bel suono. Mi piaceva anche perché comunque è una parola che ha l'arte in sé, e che può essere compresa da tutti, che può essere pronunciata in diverse lingue. E quindi la mia preoccupazione era appunto che non ci fossero problemi anche con altri, perché magari avrei potuto scegliere un nome italiano che però magari pronunciato da altre persone, con altre che vengono da altre nazionalità, che hanno altre nazionalità, ovviamente sarebbe risultato diverso. Invece Artza può essere veramente pronunciato da chiunque, da un cinese, da un italiano. Noi siamo aperti a tutti. La cosa che ci interessa è che noi parliamo soprattutto di arte italiana, e questa è la cosa che ci interessa.
Il problema è...
Intanto salutiamo Giorgio.
Salve.
È apparso dal nulla.
Perché è riapparso, come vedi, il salvatore.
Un ectoplasma così, che si è materializzato.
Pensavo fossi scomparso con le varie nubi.
Un ectoplasma con la cravatta.
No, ho trovato un traffico di Bruxelles che mi ha detto, no, qui non si passa. Ma perché? E perché stiamo facendo lavori?
Ecco, allora,
ma lei non si passa. Perché?
Senza indicazioni, lavori, senza istruzioni.
Esatto. Da che parte devo andare? Da un'altra parte. Ma dove? È
dall'altra parte. Se sono istruzioni tipicamente belghe, quindi il Foferavec.
Ma io voglio sapere, Artza o Artza, cioè l'assordo o sonora questa Z?
Ma a piacere, come preferisce.
A seconda del gusto di ognuno.
Artza.
Modificabile.
Sì, Artza, benissimo, Artza, Orzata, una Artza.
No,
Artza.
Io vi posso dire quello che avevo pensato io, però non me ne vogliate, forse era la mia interpretazione. Avevo pensato alla assonanza con l'arca, la famosa arca, mm-hmm. no? Siete dire nemmeno quella, qual era, che un po' raccoglieva quello che di buono c'era su questi lidi, su queste spiagge, quelle di Laken, dico forse c'era un'assonanza. Comunque, da quanto tempo siete in Belgio? E poi...
Allora, io sono in Belgio oramai dal 2002, e Arza esiste dal 2007, quindi effettivamente abbiamo iniziato con Arza proprio nel 2007, proprio cominciando facendo spettacoli, piccole esposizioni, e piano piano siamo cresciuti, adesso ci siamo spostati, siamo vicini al Parlamento Europeo a Square de Meus, dove intendiamo anche sfruttare, diciamo, un po' la location centrale per far parlare anche di piccole cose italiane, ma interessanti, come dire, siamo piccoli ma cresceremo, quindi la nostra idea è comunque di aprire il nostro ufficio, che è anche una piccola sala, a degli artisti, a dei designer che magari dall'Italia vogliono venire, vogliono mm-hmm. presentare qualcosa, noi sicuramente vogliamo offrire una vetrina.
Quindi, per esempio, se un pittore, se uno scrittore volesse organizzare un evento con voi, sarebbe possibile?
Sì, certo, sarebbe possibile, ovviamente bisogna vedere qual è il suo, diciamo, il suo target, come
assolutamente
si dice. Quindi
sì,
questo
sì.
Sicuramente, anche perché, questo vorrei anche chiarirlo, Arza lavora su due sponde, diciamo, da un lato lavoriamo per dei nostri clienti, quindi persone, istituzioni, non solo italiane, che magari ci chiedono di aiutarli a portare un evento culturale, una mostra, una conferenza, qualsiasi cosa a Bruxelles, uh-huh. e dall'altro lato Arza organizza anche delle cose di propria iniziativa, perché le ritiene interessanti, quindi ovviamente se noi riteniamo che l'artista, per esempio noi abbiamo organizzato l'esposizione di Fabrizio Musa al Centre International pour la Ville et l'Architecture, che ha fatto tutto un lavoro su Bruxelles dal punto di vista architettonico, lo abbiamo fatto perché appunto ci interessava, perché aveva qualcosa che secondo noi poteva essere comunicato bene a Bruxelles.
Quindi comunque ci sono dei criteri, dei parametri nella selezione, immagino, degli eventi a cui decidete di partecipare.
Beh, certo, mi piacerebbe essere Peggy Guggenheim, la possibilità, devo dire, è stato sempre il mio sogno, purtroppo non, mi manca il fondo, diciamo, ecco.
Basta avere metà casa, Venezia c'è una metà casa, poi hanno costruito il secondo piano, quindi
sì.
Su un piano. Peggy Guggenheim è così, quindi basta avere metà casa, e già.
Già, insomma, siamo sulla retta via.
No, ma comunque bisogna sempre scegliere in qualsiasi caso, perché secondo me fare troppe cose, ovviamente uno deve fare secondo le proprie possibilità, mettendo al massimo quello che può valorizzare, e quindi questo mi sembra assolutamente importante, ecco, quindi sì, la scelta c'è.
Ci ricordi un po', insomma, alcuni dei vostri ospiti, insomma, in 4 anni, magari qualcuno in particolare?
Ma come concerti intendi, come...
Guarda, veramente, possiamo pure classificarli a livello musicale, a livello artistico?
Beh, a livello artistico, insomma, abbiamo sicuramente fatto delle esposizioni, abbiamo fatto una bellissima esposizione su Pasolini.
Davvero?
Sì, quando? È stata la nostra prima esposizione, 14 febbraio 2007.
Ah, non ce l'avamo ancora con Bruxellando, mi dispiace, no. Perché non lo sapevo.
Bruxellando è andato dove?
Noi siamo andati dove? Mi sembrava strano. Ok, poi?
Una bellissima mostra, appunto, il cinema in forma di poesia. Abbiamo fatto proprio l'anno scorso un evento su Joyce e Trieste, perché qua in collaborazione con la Cinémathèque di Bruxelles, perché forse la gente non lo sa, però lo dico brevemente, Joyce ha aperto il primo cinema di Dublino con due italiani, quindi il primo cinema che è stato aperto a Dublino nel 1920 era una joint venture italiana. Quindi
questa mi sembra essere una chicca bellissima questa sera, insomma.
Sì, una bellissima chicca. Venite da lavoro per la birra e
non so, sì, infatti era l'amore per la birra, per il caffè.
Beh, tra un buon caffè irlandese e una buona birra irlandese, no, quello italiano non si dà, tra un buon caffè italiano
tra un buon un caffè italiano,
è nato l'Irish Coffee.
È nato l'Irish Coffee.
Whisky irlandese, però non birra, è whisky.
No, sì, sì, certo. Whisky irlandese assolutamente di prima categoria.
La differenza con quello inglese, uno è affumicato, l'altro no.
Non entriamo poi nei dettagli. Poi,
sicuramente è un'altra cosa che ci porta anche così a farci conoscere è questa collaborazione che abbiamo con la Piola Libri, con cui ogni anno organizziamo almeno due concerti di artisti, di band italiane. Mm-hmm. Abbiamo cominciato nel 2008 con i Subsonica, è stato un bellissimo concerto. Dopodiché Daniele Silvestri, Giuliano Palma and the Blue Beaters, e adesso così vorrei anche ricordarvi, giovedì al VK portiamo gli After Hours
con i Perturbazione.
Qui passo un attimo solo la parola ad Alice, che parla appunto di Perturbazione, sono le nuove leve, perché portiamo gli After Hours, ma ci sono anche i giovani italiani.
Raccontateci, perché allora il target di Bruxellando forse comprende anche persone che hanno lasciato un po' da tempo l'Italia, quindi magari gli After Hours e Perturbazioni in particolare probabilmente non sono molto conosciuti, quindi se veramente ci puoi dare qualche elemento in più.
Assolutamente. Vabbè, dunque, gli After Hours sono una rock band italiana che sta sulla scena ormai da più di 20 anni, più o meno, perché sì, io ne ho 30, quindi più o meno sì. Esatto. Che soprattutto negli ultimi anni hanno accresciuto la loro popolarità anche grazie ad una serie di progetti collaterali a quelli musicali. Dalla produzione, loro hanno prodotto un disco che si chiama Il Paese Reale, che è anche il titolo di una loro canzone con il quale loro sono andati a Sanremo, e che poi non era compresa nella classica compilation di Sanremo che esce tutti gli anni, ma era compresa in questo compilation che si chiamava Il Paese Reale, che comprendeva questa loro canzone e altre 19 canzoni di 19 artisti italiani meno famosi. Diciamo che gli After Hours si sono autousati per promuovere i giovani italiani, insomma la musica italiana alternativa. E quindi questo, unito a una serie di progetti anche teatrali che hanno fatto, li ha portati ancora di più alla ribalta, insomma. Fanno soprattutto rock, ecco, italiano, cantano in italiano, il cantante che è Manuel Agnelli, insomma, è riconosciuto anche dalla critica come un ottimo cantautore, un ottimo scrittore di testi. I Perturbazione, tutti pensano che siano giovani, in realtà sono giovani, stavo per fare una gaffa. Dunque, no, allora,
per me sono tutti giovani, dal mio punto di vista siete tutti dei bambini.
Allora, Bob Dylan quanti anni ha? Bob Dylan quanti anni ha compiuto 2 settimane fa?
37.
Ma lui è giovane dentro.
Voglio dire, 70 per la cronaca, comunque voglio dire, ci siamo, dai.
No, diciamo che sono giovani come età, ma suonano da un sacco di anni, ecco, diciamo da questo, perché suonano dal 95-96, quindi in realtà non sono proprio una nuova leva. Fanno parte di quella ampia cerchia di gruppi italiani che sono anche molto bravi, perché loro fanno queste canzoni che sembrano leggere, sono molto ironiche, ma in realtà toccano temi anche abbastanza importanti, e fanno parte di quel panorama di gruppi che non hanno il successo che meriterebbero, ecco, diciamo così. E insomma, quindi ci fa molto piacere che siano a Bruxelles ad aprire il concerto degli After Hours, perché insomma insieme queste due band fanno onore alla musica alternativa italiana, che spesso non ha l'onore che si merita, ecco. Quindi vi aspettiamo giovedì.
Possiamo ricordare anche allora l'indirizzo?
Allora, l'indirizzo è il VK Rue de l'École
36.
Rue de l'École 36, a che ora?
Allora, le porte aprono 7:30, il concerto inizierà 8:30 più o meno.
Giorno?
Giovedì 9. Giovedì 9 giugno.
L'avevi detto, giovedì 9 giugno, se lo scordate poi però.
Il prezzo del biglietto per l'ingresso?
Vi perdete una bella serata.
Allora, se lo comprano in prevendita sono 16 euro, se lo prendono invece la sera 18. Noi quindi, abbiamo questa politica dei biglietti abbordabili.
Mi sembrano essere veramente...
In prevendita presso Arza?
No, prevendita presso Piora Libri, Rue Franklin. Mm-hmm. Sul sito del VK, che è www.vkconcert.be, e sul sito della FNAC.
Molto bene.
Bene.
Molto
dalla bene. Regia, un suggerimento musicale. Il bello della diretta.
Ecco, allora, avete sentito questo bellissimo brano musicale che si chiama Silenzio.
E attentivo, non ci siamo abituati.
Noi siamo abituati al silenzio attentivo, ma questo qua era il silenzio delle onde. Delle onde elettromagnetiche.
No, non voglio più parlare di onde.
No, non voglio parlare della teoria delle cose.
No.
Semplicemente le onde elettromagnetiche fanno questo rumore, questo gracchiare, quel bellissimo gracchiare che ci ricorda, per chi ormai ha passato una certa età, gli LP che gracchiavano.
Gli LP gracchiavano un bel po',
quando partiva la puntina era bellissima. Ora invece abbiamo questo suono puro meccanico, insomma, del
troppo
CD,
digitale,
degli MP3,
non
eccetera,
c'è più divertimento,
eccetera. Ma io volevo fare una domanda: di perturbazione, che musica fanno? Rock anche loro?
Fanno un rock divertente, diciamo, cioè fanno un rock melodico con dei testi in italiano
un po' più pop,
mentre gli After Hours sono più alternativi, hanno dei testi anche più interessanti,
allora,
interessanti da tanti punti di vista.
Adesso faccio la domanda difficile, perché questa era
la domanda da 100 punti.
Che rapporto c'è fra le posse, come i 99 posse, e la musica, i testi degli After Hours?
Ah, questa te la lascio, Silvana.
Ma le posse, allora, dunque, se non mi ricordo male, le posse sono comunque considerate le masse, diciamo, di fan, soprattutto heavy metal. Quindi, sì, e la posse era quella.
Sì.
E 99
però
posse.
Però sì. I testi. Io parlavo dei testi, ma non della musica, perché la musica ovviamente è differente, anche dell'hip hop italiano.
Assolutamente non è hip hop quello degli After Hours, questo è sicuro, però non penso, sì, ma
perché volevo fare, siccome avete parlato di musica alternativa,
mm-hmm,
il concetto di musica alternativa a me prende sempre,
ti vengono in mente
il concetto di alternativo mi sconvolge, perché non so mai cos'è l'alternativo. Per me l'alternativo è quello che si vede dietro quello che si
no,
vede.
No, diciamo che l'intento con cui, almeno di solito lo intendevo io, è fuori dal mainstream, quindi dai grandi artisti neomelodici, non so, Laura
Pausini,
che fanno un tipo di musica che è anche molto semplice da capire all'estero, perché se anche non capisci proprio quello che dicono,
certo,
canticchi. Mentre dagli After Hours hai Perturbazione, non so, i Tre Allegri Ragazzi Morti, i Baustelle, fanno un tipo di musica che è fuori da quel circuito, in quel senso alternativo.
Ed è anche meno, come dire, meno promossa dalle grandi etichette,
esatto,
musicali, quindi sicuramente le posse ci saranno anche
quello
lì.
Che si diceva mainstream, cioè musica commerciale, perché poi quello, insomma, anche se poi l'MP3 internet un po' scalfito leggermente, non troppo, le major, quindi forse magari nasce un nuovo tipo di distribuzione di musica.
Noi abbiamo un ospite al telefono, quindi mi chiedo, allora, se vi fa piacere magari restare e continuare con noi, così poi
assolutamente
con quelli che sono i prossimi
volentieri
eventi. Giorgia, pronto? Giorgia,
ciao,
benvenuta.
Grazie mille.
Allora, noi ad apertura di puntata abbiamo detto che questa sera eravamo molto contenti, proprio perché parliamo di italiani che in un modo o in un altro lavorano in settori magari non proprio gestiti da italiani, ma come nel tuo caso gestiti dal paese che ci ospita, quindi dal Belgio.
Sì.
E hai proprio una bella storia da raccontare, perché tra l'altro ti occupi anche di arte in un certo modo, in quanto lavori presso questa agenzia chiamata, poi correggimi se sbaglio, mi direi tu l'acronimo esatto, WBDM.
Sì, esatto.
Insomma, allora, innanzitutto ci piacerebbe saperne di più, quindi se puoi raccontarci di più di questa tua esperienza e come è nata questa collaborazione.
Mm-hmm. Boh, la collaborazione in realtà mi hanno chiamata loro, perché quindi non so, boh, vabbè, troverò qualcosa da dire.
Beh, loro hanno trovato te o tu hai trovato loro? Come ha funzionato?
Che hanno trovato me.
Vabbè, questo mi sembra già essere un ottimo. I belgi sono bravi in questo, hanno un certo talento, devo dire la verità da questo punto di vista. E quindi ti hanno trovato, però quindi eri in Italia oppure eri già qui?
No, ero già qua e avevo già lavorato in campo culturale, stavo cercando un altro lavoro e la direttrice del servizio dove poi ho lavorato sapeva che stavo cercando lavoro, quindi mi ha chiamata.
Ho capito. Allora, nello specifico, di che cosa vi occupate? Perché ho visto che fate tante cose belle.
E dunque, ma sono già in radio o no?
Sì, assolutamente
in linea.
In diretta.
Ed è questo il bello della diretta, perché noi vogliamo farti sentire a tuo agio, quindi noi siamo più pazzi di te, e questo forse l'avrai già capito, esatto. Anche da due battute. E quindi ci piace mettere a tuo agio. Prego, vai.
Non mi ricordo più che cosa mi stavi...
No, dico, allora, quindi, insomma, che cosa vi occupate nello specifico?
Ah, dunque,
quindi...
facciamo la promozione, promozione all'estero di designer e stilisti belgi, francofoni, anche se poi lavoriamo comunque sempre insieme ai nostri omologhi fiamminghi, e quindi alla fine facciamo la promozione del designer e della moda belga all'estero. E quindi lo facciamo attraverso dei saloni, dunque stand collettivi di vari designer belgi su saloni come per esempio Maison Meubles a Parigi, o il Salone del Mobile a Milano, abbiamo fatto il Salone del Design a Londra. E poi per la moda organizziamo degli showroom, per il momento solo a Parigi, due volte all'anno. E poi quello che facciamo anche molto è cercare di mettere in contatto i designer e gli stilisti con le aziende, per i designer soprattutto, per esempio le aziende che fabbricano editori di mobili, e per la moda con i buyers, quelli che poi comprano le collezioni per le boutique. Quindi quello è la parte principale del nostro lavoro. Poi facciamo anche tutta una parte di formazione, organizziamo dei seminari, delle formazioni ad hoc per i nostri designer. Quindi quello è un po' le cose
quindi
principali.
Parlando di moda, che cosa propone quest'anno la moda belga? Quali sono i colori per questa prossima estate, l'estate imminente?
Perché io proprio sono le tendenze, non sono il mio forte. Ma poi alla fine noi comunque lavoriamo con i giovani creatori, che comunque seguono molto un po' da lontano quelle che sono le tendenze poi che si vedono nei negozi più commerciali, anche se comunque fanno attenzione anche a quello, però le grandi tendenze, quelle che poi vedi nei negozi tipo Zara, H&M, che i designer giovani cercano di un po' differenziarsi, quindi è un po' diverso.
Abbiamo una domanda da uno dei nostri ospiti qui in studio, quindi lascio la parola a Silvana.
Volevo solo chiedere, voi avete partecipato a Milano al Salone del Mobile?
Ma sì, ma infatti penso che ci siamo incontrate.
Perché infatti penso che noi abbiamo visitato l'esposizione che voi avete fatto a Brera.
Sì, esatto, perché io mi ricordo di voi.
Non ho capito.
Infatti, quando ho cominciato a parlare io ho detto, ma chi hanno partecipato? Mi sembra che è la stessa cosa che abbiamo. Complimenti, comunque noi avevamo visto l'esposizione, era molto bella, è veramente molto interessante, quindi complimenti.
Grazie.
Che cosa bolle in pentola? Quindi quali sono i prossimi eventi? Quali sono gli eventi che possiamo sponsorizzare questa sera dai nostri microfoni?
Allora, nel design a settembre avremo uno stand a Maison et Objet a Parigi, nella sezione che si chiama Now Design à Vivre, e poi a fine ottobre organizzeremo come ogni anno una giornata di incontri tra i designer e delle aziende straniere che invitiamo ogni anno a venire a incontrare i designer qui a Bruxelles, e quindi la mattina ci sarà un workshop aperto a tutti, e il pomeriggio invece ci sono dei, degli incontri, diciamo così, personali tra designer e aziende, e sono le aziende che selezionano i designer che sono che gli interessano, quindi su base di, diciamo, dei dossier che i designer ci mandano, ed è un appuntamento che in generale i designer aspettano ogni anno, perché comunque poi quasi sempre ci sono delle collaborazioni che si instaurano, o comunque magari non subito durante il colloquio, ma magari qualche mese dopo o al salone del mobile seguente, insomma delle cose si concretizzano. E questo in design. Per la moda faremo uno showroom a Parigi durante la settimana delle sfilate, la prima settimana di ottobre, e poi ci sarà a Liegi un percorso di moda nella città di Liegi il 14 e 15 ottobre, se non sbaglio, durante un weekend, e all'occasione di questo percorso noi inviteremo dei compratori stranieri a venire in Belgio, a Liegi, a incontrare dei designer, degli stilisti che anche loro comunque hanno selezionato su base di dossier, eccetera.
Giorgia, c'è un saluto, qualcuno qui che vorresti salutare, insomma, approfittare dei nostri microfoni?
Beh, le mie colleghe, perché senza di loro, diciamo, siamo un'equipe molto unita, e che senza, diciamo, senza questo spirito di collaborazione, di complicità, penso che tante cose non sarebbero possibili, perché, e anche i miei colleghi delle altre regioni, perché se loro non fossero così lungimiranti da voler appunto collaborare tutti insieme, la mostra per esempio che le tue ospiti hanno visto a Brera in Pinacoteca, non avremmo mai potuto farla, perché
bene,
una mostra di designer belgi provenienti da tutto il paese non era mai stata organizzata.
E invece noi di Bruxellando salutiamo la tua piccola,
che la senti
alla quale auguriamo una pronta guarigione, speriamo, insomma, che
infatti è ancora un po'.
Come si chiama, scusa, non ricordo più il nome. Clara?
Clara, sì, quindi, avevi comunque conosciuto.
Sì, sì, ci siamo conosciuti in libreria, sì. Quindi, cara Clara, un saluto anche a te. Intanto, per i più curiosi, ricordiamo il sito internet, che è, quindi, Wallonie Bruxelles Design Mode diventa wbdm.be, e troverete tutte le informazioni, sia, insomma, passate, come quella del Salone del Mobile, sia quelle che organizzate per il prossimo futuro. Giorgia, noi ti ringraziamo.
Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere.
Altrettanto da parte nostra, ti auguriamo veramente un fortissimo in bocca al lupo per tutto ciò che è bello in pentola, e chissà, magari ad una prossima volta.
Grazie, ciao.
Buonasera, ciao.
Ciao.
Salut, je suis Dani, et c'est comme moi tu veux faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.be. A bientôt.
È sempre innovativo, ma mi sa che io ho un microfono da, ecco, da nano. Grazie. Ecco,
il microfono migliore di tutto lo studio, che ti lamenti, cioè è bellissimo questa giraffona.
George Imola, dai, che piacere di vederti.
Grazie, infatti sono stata via così a lungo che praticamente non mi ricordo neanche di che cosa vi ho parlato l'ultima volta, e che è grave, no?
E quindi
e che è grave. Quindi stasera comunque vi parlerò di un bestseller, che come sapete bene io con i bestseller sono in una relazione un po'...
Molto ravvicinata.
Distanziata.
Molto ravvicinata.
Esattamente, e generalmente anche se mi convingo prima o poi di leggerli, generalmente li leggo con una distanza di anni praticamente, perché dico ma dai, e infatti generalmente inizio comunque a leggerli con il sospetto della persona che esattamente, stavo un po' distanziata dai bestseller, non mi fido, diciamo, e stavolta la vittima era il Eat, Pray, Love, il famoso mangiare, pregare e amare, speriamo che l'abbiamo tradotto così, di Elizabeth Gilbert. Che
George,
che ovviamente che è un libro diciamo di scoperta di sé, quindi ed è scritta in un modo un po' giornalistico, se possiamo dirlo, perché la ragazza lavorava da ragazza, donna, lavorava anche da diverse riviste femminili e non, quindi ha uno stile che ho ritrovato anche in un sacco di questi come si dice? Settimanali, diciamolo così. E quello che però sa scrivere bene, quindi quello che era strano è che c'erano questi pezzi che cioè, ci sono delle belle descrizioni, ti fanno capire qualcosa, eccetera, poi in mezzo butta una parola tipo non so, molto che non c'entra. Diciamo che semplicemente è là per far divertire, per fare un po' la non so, la moderna, non lo so. Comunque, questo era strano. Però diciamo quello che invece che ho rispettato, che rispetto anche nelle persone, è questa ricerca per trovarsi, diciamo, questo anche coraggio di decidere di andare e di dedicarsi il tempo per poter diventare una persona equilibrata, perché alla fine sono convinta che un mondo felice è fatto da persone equilibrate, quindi se uno lavora su di se stesso un po' lavora anche sulle persone che gli stanno accanto. E lei arriva da una situazione un po' disperata, è una donna anche depressa che prende le sue pillole per riuscire a sopravvivere da un giorno all'altro e che decide che mo basta, adesso mi occupo di me e se ne va per un anno e comincia il suo giro dall'Italia perché pensa che il primo punto deve essere quello di darsi tutti i lussi, di regalarsi tutti i lussi, cioè il lusso del mangiare buono, il lusso della compagnia, il lusso di imparare una lingua che affascina con la sua melodia, con la sua ricchezza, e quindi comincia il suo giro qua in Italia, qua, là. e poi lo continua in India e poi anche in Bali. E là la sua ricerca è assolutamente spirituale, c'è una ricerca sulla meditazione, è una ricerca anche per l'equilibrio fra le diverse vite che compongono una persona. Quindi alla fine io ho trovato un libro interessante. E vabbò, ve lo lascio un po' scoprire anche a voi.
Ci ricordi l'autrice, il titolo e possibilmente la casa editrice?
Casa editrice io non vi dico mai perché non lo
so. Lo so, io lo chiedo sempre, sai. Sì. Con la speranza che.
Che un giorno.
Che un giorno, di tanto in
che
tanto.
Un giorno. Quindi si tratta di Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love, questo è il titolo originale.
Ah, ok. Da qui
è stato tratto anche il film, che non so com'è.
Onestamente lo sconsigliamo a un pubblico intelligente, onestamente.
Va bene, e così ecco. Abbiamo...
Allora parlo al singolare, onestamente lo sconsiglio.
Comunque vi dico che il libro non è così, cioè nel senso che a volte sì è un po' spiega un po' troppo, cioè ci sono delle cose che uno potrebbe anche dire negativi, però non è un libro stupidino fondamentalmente, cioè,
no, non lo metto in dubbio.
No, però per la gente che ha visto il film comunque tengo di sottolineare.
Io però volevo fare una domanda.
No, andare a guardare il film non vuol dire che, insomma, voglio dire.
Io sono stato molto deluso. Io amo moltissimo.
L'ho visto anch'io, quindi sono la lista di quelli che è andato a vederlo.
George, voglio la tua domanda.
No, intanto devo rispondere. Blade Runner, libro, film. Il film è bellissimo, il libro è bellissimo, però non c'entra uno con l'altro. Tanto per dirne una.
Blade Runner. Ah, ok.
È una reinterpretazione.
Eh sì, è ancora in testa la mia classifica personale.
Come il, come il nome della rosa, dai, alla fine è un bel film e un bel libro, dai.
Sì, detto un sì.
Ma si potrebbe fare una secondo me
si è capito.
Potremmo fare una puntata solamente su, cioè, tutte le varie, come dire, confronti tra i libri e i film.
Sì.
Perché
non c'è. E sono ispirato. Credo che la parola giusta, il verbo giusto è ispirato da.
Ispirato da.
Meglio il film del libro?
Mai.
Succede.
Datemi un esempio concreto.
L'amico ritrovato di Fred Ullman.
Beh, che cosa manca al libro? Il libro è straordinario.
Io no, il film è molto più bello.
Ancora più bello del libro.
Assolutamente. Ecco.
L'americano silenzioso, originalmente
sì.
È un libro di Graham Greene.
È molto più bello
il libro. Molto più bello il film.
Secondo me, io non ho paura, non so se l'avete visto il film. È
no.
Molto bello.
Si vince il libro, però.
No. Ma forse l'amico ritrovato, il film è più seducente, perché immagino con le immagini, scusate il gioco di parola, che effettivamente possa colpire di più l'immaginario il film sull'amico ritrovato piuttosto che il libro, dove comunque c'è ampio spazio all'interpretazione. Invece l'altro che diceva Imola, ho letto solo il libro, non ho visto il film, quindi
allora, cominciamo a entrare,
non mi posso esprimere.
Operazione testuale sviluppata dal nostro Michetto che ha scritto Il nome della rosa, quindi autore, lettore, non entriamo in questo.
No, ma infatti, lungi da me.
Operazione testuale ci ho passato la vita, quindi siamo a posto.
Volevo fare
la domanda. La domanda è questa.
Sì, la puoi fare.
Visto che hai detto, io dai bestseller prendo le distanze, li leggo 3 anni più tardi, voglio capire, diffido, eccetera. Perché questo libro è diventato un bestseller secondo te?
Beh, è diventato un bestseller soprattutto secondo me per il tema. Per il tema di questa ricerca personale della felicità, che secondo me comunque è una cosa che preoccupa un po' da qualche parte tutti, cioè voglio che alzi la mano chi non ha mai pensato ma che cosa voglio veramente fare nella vita, come potrei scoprirlo, chi non ha mai pensato ma quanto bello sarebbe scappare per un anno per capire un po' che cosa voglio veramente fare, di provarmi in varie situazioni, di uscire dalla mia comfort zone e di aprire il mondo di fronte a me, cioè comunque queste sono delle domande che ci facciamo che magari ne abbiamo più esempi di fronte, cioè semplicemente c'è un po' una tendance, se possiamo dire così, di capire queste storie, di volerle leggere.
Beh, perché nessuno legge Lucianneo Seneca, per esempio Lettera a Lucilio?
George, posso dire perché? Posso rispondere?
Voglio dire, non è che è un tema, non è un tema nuovissimo.
Posso rispondere tra il serio e il faceto?
Sì.
Allora, il problema principale è quello che ci resta come eredità dalle scuole superiori.
Sì.
E l'eredità che purtroppo ereditiamo è a volte un po' scomoda, perché magari non andiamo d'accordo col professore, magari perché per quella materia non abbiamo un'indole, magari perché ci ha messo un brutto voto, magari perché avevamo studiato di più, insomma, e quindi purtroppo ci sono capolavori che non potremo mai apprezzare pienamente, proprio perché probabilmente li leggiamo anche durante un'età dove, per quanto insomma si possa essere bravi, illuminati, intelligenti, brillanti e tutto quello che insomma,
come erano gli altri,
come eravamo, ci sono comunque sfumature che insomma si possono capire solo col tempo. Però questo poi è un dilemma che secondo me continueremo sempre ad avere. Ci sono capolavori che di tanto in tanto vengono prodotti pure in età postmoderna.
Assolutamente sì. Però è che questo tema insomma
non paragonabili sicuramente né a Seneca né.
Sì, però è esattamente anche questo, che comunque è un libro facile da leggere, un po' leggerino in un certo senso, quindi alla fine dobbiamo dire che siamo diventati un po' pigri.
No, è la droga. Quindi calma,
non è la droga.
No, calma la nostra sete di scoperta, anche a me piacerebbe fare un viaggio intro a me stesso, eccetera. In realtà ce lo cala, ce lo presenta, sul piatto ce lo mangiamo, abbiamo finito il libro, siamo contenti come se anche noi avessimo fatto il viaggio, cosa che è falsa, cioè questa è proprio droga.
George, ma che viaggio ti sei fatto?
Esattamente, è proprio quello, ma che viaggio ti sei fatto? Beh, il viaggio lo deve fare da sé. Cioè, il viaggio, se uno non lo fa sulla sua pelle, se uno non rischia, senza sapere cosa troverà, e non ti puoi trovare se non rischi. Cioè, nessuno di noi può copiare il viaggio di nessun altro, cioè è impossibile.
Beh, speriamo,
magari. Io direi una cosa, che tanti di noi comunque sono confrontati con il senso di colpa.
Rispetto
il senso di
cosa?
Colpa di non faccio il mio dovere, non sto lavorando, non guadagno soldi, non faccio questo, non faccio tutte le aspettative comunque ci mettono in una posizione un po' più fissa, diciamo, dentro la società. E questa aspettativa non è che ce l'hanno sempre gli altri, ce l'abbiamo anche noi nei confronti di noi stessi. Quindi comunque il fatto di qualcuno che lo fa, qualcuno che supera magari queste cose, te lo descrive come l'ha fatto, è comunque una cosa che magari aiuta anche altri di arrivarci. Non sto dicendo che è una ricetta, no, nessuno può darti una ricetta di come fare, però allo stesso tempo è comunque aiuta a superare anche i nostri limiti, leggere le storie altrui, il che è vero per tutta la letteratura. Cioè tutto quello che uno riesce ad imparare da esperienze altrui arricchisce esattamente anche in questo modo, aiutandoci a guardare oltre un'altra montagna attraverso cui noi non riuscivamo a vedere niente, però qualcuno l'ha visto dall'altro lato.
Quindi, l'ha visto da un'altra prospettiva. Cioè uno lo vede da nord, uno lo vede da sud, cioè effettivamente. Beh, diciamo che sull'argomento secondo me veramente potremmo procedere a oltranza, quindi direi che
per me non c'è problema.
No, però purtroppo
potremmo fare una maratona.
Purtroppo il tempo è tiranno, non me ne vogliate, insomma, non fatemi tirare sempre i fili, che sembra poi essere il cattivo mangiafuoco.
Loro non lo sanno, perché loro non ci ascoltano. Che in tempo Tyrannosaurus Rex.
Assolutamente. Cioè, quindi, insomma, e poi tocca sempre a me, insomma, malmenare sto dinosauro. Comunque, allora.
Dinosauro e Georges Laurent.
Sicuramente.
Ma lo dici per le scaglie o per i denti lunghi?
Per entrambi, direi.
Per la cravatta.
E quello è lo strumento che facilita poi l'azione del ripescaggio. E io ringrazio Imola, che come sempre si dimostra veramente strepitosa e preziosa nei suggerimenti di lettura. E come avrete potuto sentire, sono ancora qui con noi sia Silvana sia Alice, e magari secondo me c'è qualcos'altro ancora che possiamo dire di Arzane. Sono sicura ci sono ancora, a parte quello che bolle in pentola, che magari, sai, noi siamo sempre curiosi di sapere quello che accadrà, però magari ci sono altre informazioni, tipo un sito web, una newsletter, insomma possiamo cercare di avere più adesso
informazioni. Beh sì, sicuramente io invito tutti quanti ad andare sul nostro sito, che è www.art-za.com, dove troverete tutte le informazioni su quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo anche una parte, un blog che si chiama Caffè Arzà, a cui lascerò la parola ad Alice che me ne parlerà. Facciamo una newsletter che inviamo circa due volte al mese, dove segnaliamo delle cose interessanti italiane a Bruxelles, quindi se volete iscrivervi basta che andate sul nostro sito, mi lasciate il vostro indirizzo, vi promettiamo di mandarvi solo cose interessanti. Per quanto riguarda Caffè Arzà, lascio ad Alice che spiega un po' la nostra idea.
Sì, dunque, no, Caffè Arzà è un progetto al quale teniamo particolarmente, che si trova sul nostro sito ed è una specie di blog agenda su quello che c'è di interessante a Bruxelles di italiano o che riguarda l'Italia. Quindi da un lato nasce come approfondimento della newsletter, quindi ci sono tutti, non so, i concerti, qualunque tipo di evento, non solo fatto da noi, ma che magari ci segnalano, fatto da italiani o che ha a che fare con la cultura italiana o che riguarda la cultura italiana. E dall'altro c'è una serie di post, di rubriche sulle quali stiamo lavorando insieme a dei blogger italiani che stanno qua a Bruxelles, che terranno mensilmente una o più rubriche su Caffè Arzà, su quello che gli interessa. Quindi abbiamo un blog, una rubrica che si chiama Belguglielmo, che ci racconterà delle soiree bruxellesi, dove andare, cosa fare, quanto ballare, come divertirsi. Ci sarà una rubrica che debutta settimana prossima, che si chiamerà Ovunque Libri, che recensirà solo libri italiani, quindi
No, lo fate concorrenza, anzi, diretta a Bruxelles.
No, possiamo,
anzi.
Volevo creare solo un po' di movimento.
Possiamo anche creare una joint venture in diretta, quindi
siamo aperti a tutte le collaborazioni.
Ma joint venture italo-ungherese.
Ecco, dopo Joyce gli italiani, facciamo gli italiani e gli ungheresi. Oppure c'è un'altra blogger che si chiama Senza Dedica, che si occupa d'arte, quindi racconta quadri, spiega in un modo abbastanza, insomma, divertente. Quindi Caffè Arzà è questo, è una cosa che, alla quale teniamo particolarmente, che vive delle iniziative anche di altri, quindi se avete idea scriveteci e possiamo anche fare qualcosa insieme a Bruxellando, perché no?
Io ritornerei sulla prima rubrica, quella dei libri. Cioè, c'è un filo conduttore, c'è un tema, come pensate di...
Ovunque Libri, no, Ovunque Libri è una blogger in realtà italiana che recensisce in un modo molto personale i libri che legge. Per lei ha un suo blog, e per Caffè Arzà recensirà solo libri italiani che poi saranno in vendita alla Piola Libri. E, insomma, stiamo ancora lavorando. No, non c'è un filo conduttore, è lei che legge e che ci racconta il libro dal suo punto di vista. Ecco, è molto, lei ha un modo molto
sintetico e poetico.
Esatto, grazie Silvia, di raccontare i libri.
Possiamo ricordare il link?
ovunquelibri.com,
ho capito.
Mi credo che sia .com.
Ci sarà un updating regolare settimanale, mensile.
C'è il libro del mese che lei sceglie, che noi pubblichiamo su Caffè Arzà e che poi sarà in vendita alla Piola. Parte settimana prossima, sarà su Caffè Arzà il primo libro.
Bene, quindi qualche anticipazione?
Sul primo libro?
È un best seller?
No, non è un best seller, è di una scrittrice italiana,
Chiara Palazzolo,
che si chiama Chiara Palazzolo, è l'ultimo libro suo. Lei è molto, molto brava, ha fatto questa trilogia sui sovramorti, molto divertente, non è divertente il libro, però è scritto molto bene, e questo è il suo nuovo libro.
Bene,
che però non mi dico come si intitola.
Ormai, sai,
ho avuto un po' di informazione che ci serviva, insomma, per stuzzicare un po'
le informazioni, insomma,
la curiosità
più importanti. Esatto. Erano lì. C'è un saluto, c'è qualcuno che volete salutare questa sera dai nostri microfoni?
È troppo presto ancora, sono saluti lunghi o ancora troppo presto?
Dai, saluti poi, sai che poi c'era qualche altra cosina di cui
c'era qualche eccolo, lo sapevo io che prima o poi la cosina arrivava, mamma mia. Vabbè, chiedevo prima questo o prima i saluti?
Primi saluti, mi sembra, così se il tempo poi scade, almeno siamo on the safe side.
Vabbè, sarò breve, escluderò la famiglia. No, beh, sicuramente noi abbiamo piacere di salutare tutti quelli con cui lavoriamo e collaboriamo, assolutamente, perché il nostro lavoro, sì, noi siamo una società, ma lavoriamo soprattutto grazie a tutte le persone che conosciamo a Bruxelles, che ci segnalano le cose interessanti, che continuano a sostenere la cultura italiana e che sanno che possono trovare in noi un appoggio per promuovere l'Italia a Bruxelles.
Mi sembra essere, insomma,
questo è il 50% del saluto. L'altro 50%.
Dunque, sì. L'altro 50% saluta gli amici che stanno un po' a Bruxelles, un po' in Italia, un po' dove capita. E basta, in realtà, perché tanto la parte lavorativa l'ha già salutata Silvana, quindi saluto gli ex e le ex collaboratrici di Arzà che hanno contribuito sicuramente a perché Arzà diventasse, insomma, quello che è.
Vedi, poiché George poi mi fa riflettere, poiché abbiamo, insomma, frammentato la puntata, ma che cosa bolle in pentola? Non ce lo siamo detti.
Ah, no. Nostro.
È come eventi futuri, al
allora, hanno parlato del concerto.
A parte gli After Hours,
sì, ricordiamo. Sì, che
no,
ricordiamo.
Allora, inauguriamo
iperturbazione.
No, inauguriamo una mostra all'Istituto Italiano di Cultura il 23 di giugno. È una mostra di Antonio Pio Saracino e Nicola Evangelisti, che sono i due artisti scelti dall'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles per il padiglione Italia nel mondo della Biennale di Venezia.
Vero.
Sì, e noi sosteniamo Antonio Pio Saracino, che ha già realizzato due opere qua a Bruxelles, di cui una durante Europalia Europa nel 2007, Agora Follie, che ha sostanzialmente era l'immagine rappresentativa di tutto il festival per Europalia Europa, e quindi siamo felici di aver riportato Antonio Pio Saracino a Bruxelles.
Bene. Beh, mi sembra
una bella cosa.
Poi fateci avere dettagli, così
come sempre
uploaderemo sul nostro blog.
Assolutamente.
Sì, no, lo mettiamo sul nostro blog, mettiamo il link al loro blog, ci autoblogghiamo tutti quanti. Il blog non ha forma di comunicazione, ormai anche quella comincia a diventare vecchia, però ancora non si è espresso del tutto.
Non più alternativa.
Di sicuro non fa più tendenza.
Non è più
così come poteva, insomma, esserlo qualche tempo fa.
No, non può più far tendenza. Ancora
da un minuto.
Un minuto. Mi piace questo. Io non volevo leggere, però invece adesso che ho letto un po' di cosa si tratta, e beh, Bruxelles urbanitudine. Bene, urbanitudine mi piace molto. Di Alain Trelu, che è un fotografo francese che è stato sedotto dall'eclettismo architettonico della città, e quindi da una sua visione personale nell'esposizione, appunto, Bruxelles urbanitudine. In francese sarebbe urbanitude, ma insomma, a me piace in italiano. E si appropria proprio del paesaggio urbano brussellese, senza trucchi, senza scherzi, senza frammenti, senza filtri. Gioca con i riflessi talvolta deformanti che danno gli immobili a Bruxelles, o con delle prospettive un po' improbabili e che sono normalmente invisibili al primo colpo d'occhio. E quindi niente, questa mi sembra una cosa estremamente interessante, perché ci saranno 90 foto in gran formato, che ci darà appunto, restituirà l'immagine di Bruxelles vista da una prospettiva un po' diversa dall'occhio di questo fotografo, che vi ricordo è Alain Trelu. E l'indirizzo dove si tiene questa esposizione è le Halles Saint-Géry, Place Saint-Géry, quindi molto semplice, tutti sanno dov'è, in centro, è aperto dalle 10 alle 18. È già aperto ed è aperto fino, sarà rimarrà aperto fino alla fine di giugno, fino al 29 giugno.
Benissimo, io ringrazio veramente tutti coloro i quali hanno reso questa puntata di Bruxellando estremamente vivace. Ricordo e saluto Giorgia Morero, che è stata con noi telefonicamente durante la prima parte di Bruxellando, Silvana ed Alice di Artza. Ricordiamo quindi che giovedì, tra due giorni, dopodomani, gli After Hours con i Perturbazione saranno in concerto. Ricordami ancora la sala?
Al VK.
Alveca,
a Comte
VK, Flandre. VK, in sarebbe VK, però.
No,
VK.
Sai,
la Metro Comte de Flandre.
Sono partecipativa nell'approccio, vedi.
Che bello,
tu.
Che bello.
Ringrazio la nostra Fiordaliso, il nostro George, senza il quale
il mondo sarebbe migliore, ma dovete beccare.
Daniele in regia
è l'impareggiabile, questa sì, senza la quale questo mondo, questo studio non esisterebbe, neanche la trasmissione la nostra è grandissima.
E si è fermato.
Lo devo dire? No, non ve lo dico, perché se non lo sapete vuol dire che non avete capito niente di Bruxellando.
Meredì
è inimitabile. Ciao!